Cari ascoltatori di Radio Maria, buon pomeriggio. Trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'opera salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi Don Ferdinando Colombo, direttore della rivista Sacro Cuore. Oggi ci parlerà della libertà religiosa, via della pace, il messaggio del Santo Padre per la giornata della pace 2011. La parola a Don Ferdinando.
Carissimi radioascoltatori, buon pomeriggio. In questa ormai imminente festa del Santo Natale sono molto lieto di dedicare con voi un periodo di riflessione che ci prepari davvero a vivere il Natale in pienezza di fede e di amore. Ho pensato di prendere il messaggio del Papa che da pochissimi giorni è stato comunicato alla Chiesa. Lui ogni anno, per il primo dell'anno, c'è un messaggio in cui il Papa invita tutta la comunità a riflettere su un tema unico che è la pace. Ma la pace è uno di quei temi vertici, come lo chiama lo stesso Papa, a cui guidano tante altre scelte operative, pratiche, che permettono poi di arrivare alla pace. Per cui, pensate, è dal 1968, quando Paolo VI, per primo, pensò che davvero quel giorno dedicato alla Madre di Dio doveva essere un giorno di implorazioni di pace. Eravamo in tempi di contrapposizione, di blocchi, tempi molto duri e difficili. E allora disse, cominciamo bene l'anno, cominciamolo pregando per la pace, riflettendo sulla pace. E da quell'anno in poi, prima lui, poi Giovanni Paolo II, poi adesso Benedetto XVI, siamo alla 44esima giornata per la pace, quindi 44esimo messaggio. E scorrendo i vari titoli che di anno in anno i papi danno a questo loro messaggio, trovate diritti dell'uomo, riconciliazione, giustizia, è possibile la pace, dipende anche da te, ogni uomo è tuo fratello, difendi la vita, la verità è la forza della pace e così via. Vorrei dirvi che è veramente un tema generatore a cui tornare con frequenza. Iniziamo allora questa nostra conversazione con una preghiera. La prendo dal Salmo 84. È un salmo che ci prepara davvero al Natale, ma che anche dispone il nostro cuore ad accogliere Gesù al di là di quello che è la tenerezza legittima e bella del presepe e di un bimbo che nasce, nella sua forte presenza di via, verità e vita, cioè di colui che guida tutti noi alla salvezza. Dice il salmo: ascolterò che cosa dice il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. È quello che anche noi imploriamo in questo Natale con la nostra preghiera. Il tema di quest'anno, allora, del messaggio che il Papa ha voluto lanciare, è un tema impegnativo: libertà religiosa, via per la pace. Quindi entra direttamente in una problematica che noi vediamo rimbalzare sui giornali, nelle trasmissioni, in avvenimenti direi anche sconvolgenti, lo stesso Papa ne nomina qualcuno. E io vorrei dirvi intanto, mettiamoci in clima, perché Natale è un forte invito per tutti a lasciare entrare sempre di più Dio nella nostra vita, nelle nostre case, per chi vive in comunità, anche nella propria comunità, per avere una luce in mezzo alle tante ombre che purtroppo a volte si addensano, e anche in mezzo alle tante fatiche con cui ogni giorno ognuno di noi cerca di vivere secondo quello che il Signore ci chiede. Ecco, la vicenda della Sacra Famiglia che stiamo meditando nei Vangeli e che mediteremo anche nei prossimi giorni dice alle famiglie una cosa molto importante, che è il rifiuto alla separazione e al divorzio, perché anche quando dovessero presentarsi difficoltà nella vita coniugale o nel rapporto con i figli, gli sposi non cessino mai di rimanere fedeli a quel fondamentale sì che hanno pronunciato davanti a Dio, ricordando che la fedeltà alla propria vocazione, come in Giuseppe, come in Maria, esige coraggio, generosità e sacrificio. È vero che siamo in un mondo difficile che ci provoca, ma il Papa respinge l'idea che si debba rispondere con la stessa moneta. Non è, dice proprio il Papa, cito le sue parole, la violenta rivoluzione, non sono le grandi promesse che cambiano il mondo. E ce n'è la prova storica, lo dice sempre lui. Negli ultimi 2-3 secoli sono venuti tanti profeti che hanno creato i loro imperi, le loro dittature, che avrebbero cambiato il mondo. Sì, sì, lo hanno cambiato, ma in modo distruttivo. Oggi sappiamo che in queste grandi promesse non è rimasto che un grande vuoto e una grande distruzione. E non erano veri profeti. E Gesù Cristo, nel modo silenzioso che Dio proprio, è il profeta che ci guida. E in qualche maniera potrebbe dirci, vedete cosa ho fatto io? Non ho fatto una rivoluzione cruenta, non ho cambiato con forza il mondo, non ho acceso tante luci che formano nel frattempo una cosa che abbaglia, ma con piccole luci, disperse lungo i secoli, in tutti i popoli, ho creato una grande strada di luce che va nella direzione dell'amore. Ecco, ciò che cambia il mondo è la silenziosa luce della verità e della bontà di Dio. E questo è il segno della sua presenza. Quindi un Natale che non sia delle luci così fantasmagoriche che vediamo un po' in tutti i negozi e che ci distraggono, ma di quella luce interiore che proprio lui accende nei nostri cuori. Però il Papa non può sottacere che siamo in un momento, anche se volete, drammatico, cruento, perché vaste zone del pianeta sono dilaniate da guerre e da conflitti. Ci sono stati e popoli che sono contrapposti da ostilità, da qualche parte come in Iran, in Afghanistan, sono arrestati i cristiani, sono condannati, a volte pensate flagellati, lapidati, uccisi. Anche nel Medio Oriente ci sono episodi sempre più violenti, e un rapporto dell'Osservatorio sull'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa dimostra che il grave fenomeno è in crescita a casa nostra. Pensate, i simboli cristiani come il crocifisso vengono rimossi, o qualcuno lo vorrebbe fare. I fedeli sono discriminati sul posto di lavoro. A volte veniamo ridicolizzati nella vita pubblica. Per la pace e la libertà religiosa, la Chiesa Cattolica e il Papa con i suoi viaggi, con i suoi documenti, con i suoi discorsi, combattono proprio per poter sottolineare l'importanza che questo tema ha per tutta la società civile. Un episodio di questi ultimi giorni, proprio 2 giorni fa, l'Unione Europea ha stampato 3 milioni di copie di un calendario, una, un'agenda da regalare agli studenti delle scuole superiori, 3 milioni di copie, e nell'agenda del calendario non c'è il Natale, non c'è la Pasqua, però ci sono tutte le ricorrenze ebraiche, indù, sikh e musulmane. Non è un incidente di percorso, questa è volontà politica. Hanno cancellato le radici cristiane nella carta costituzionale, rinnegando la storia e la propria identità, e il gioco continua, terribile questo gioco. Pensate ai nostri giovani, perché noi abbiamo una memoria con gli anni che abbiamo vissuto e quindi sappiamo dare un peso a questi avvenimenti, ma per i giovani queste nuove situazioni sono quelle che fanno testo. Se l'Unione Europea ufficialmente non nomina minimamente una festa cristiana mentre nomina tutte quelle altre, non sta facendo un processo di ecumenismo, di accoglienza, di abbattimento delle barriere verso i diversi, ma sta creando una barriera verso una categoria precisa che sono i cristiani. E voi capite che se l'Europa si muove su questa linea, e poi le notizie echeggiano nel mondo, e questo è come dare un alibi per colpire le minoranze cristiane, minoranze in quei paesi dove già per motivi ideologici, politici e sociali sono già perseguitate. Per cui diamo davvero, direi, forza ai persecutori con questi gesti, anziché dimostrare che la cultura con le sue radici cristiane ha creato una civiltà che può veramente dare luce al mondo. Equivale dire ai funzionari del Partito Comunista Cinese di aumentare il numero dei posti letto nei loro campi di rieducazione, dove ci sono rinchiusi sacerdoti e vescovi cattolici che non si piegano alle direttive del regime, oppure dare il via definitivo agli attacchi ai villaggi cristiani in India. Ecco, già questo dovrebbe diventare per noi motivo di riflessione e di preghiera su questo tema della libertà religiosa. Ma proprio per questo, proprio per questi motivi, il Papa ha scelto un tema impegnativo, anche culturalmente impegnativo, perché la libertà religiosa è una vocazione fondamentale dell'uomo, un diritto umano inalienabile, universale, per ogni creatura, non per i cristiani, capitemi. Vi leggerò alcune righe, non posso leggere tutto il testo, ma di una bellezza e di un coraggio di questo nostro Papa nel far capire che il problema non riguarda un gruppo di cristiani che vogliono difendere i loro eventuali modi di fare o di vivere, ma vuole che ogni persona creata da Dio, chiamata all'esistenza da Dio, possa esprimere questo suo rapporto con Dio secondo quello che la sua coscienza gli detta. E quindi in qualche maniera dobbiamo difendere quest'idea dal secolarismo aggressivo, cioè dove il religioso non esiste, no, sono cose vecchie, medievali, intolleranti verso Dio, verso ogni forma di espressione religiosa, e voi lo vedete, nella società ci sono queste cose. Dall'altra parte però lo dobbiamo difendere anche dal fondamentalismo religioso, dove addirittura religione diventa politica, diventa modo di governare, diventa forza per dare addosso a chi non la pensa come loro, perché allora siamo in un estremismo altrettanto pericoloso. Ma anche, e questo forse ci tocca un po' tutti più da vicino, dobbiamo difenderci da un relativismo culturale, dove, ma sì, visto che sono credenti anche i musulmani, sono credenti anche i sikh, sono credenti anche i shintoisti, va bene, una cosa generica, per cui il cristianesimo diventa qualcosa di anacquato, non identificato con precisione. Guardate che sono nemici pericolosi che noi in fondo vivono nel nostro cuore, perché entrano tramite le informazioni, gli episodi di vita, e noi dobbiamo renderci conto che questa globalizzazione, che di per sé è un bene, questo sentirci cittadini del mondo, questo aver aumentato l'interdipendenza, le relazioni, la mobilità stessa, per cui conosciamo persone di tanti continenti, di tanti paesi che prima ritenevamo lontani da noi, beh, tutto questo non è negativo in se stesso, ma lo può diventare nel momento in cui non prendiamo coscienza che va a impoverire la nostra cultura o addirittura a farci dimenticare i valori che hanno costituito la nostra storia e la nostra fede. Allora, il Papa in questo contesto direi che fa una citazione importante nel documento e cita la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948, è terminata la guerra, sullo sfondo di intolleranti ideologie totalitariste, di ingiustizie, di orrori, di milioni di morti, in quel momento l'umanità sente il bisogno di darsi una carta, la Dichiarazione Universale, che dica tolleranza, rispetto reciproco, giustizia, pace, bene comune di tutta l'umanità. Quindi un documento, poi sono 30 articoli, molto semplici. Io ho fatto proprio l'esperienza di parlarne con i bambini, con i ragazzi, li comprendono, perché sono veramente, direi, l'elementarità dei diritti umani. E l'articolo 18 di questa dichiarazione sancisce la libertà religiosa e dice che è il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Un diritto che include la libertà di cambiare religione o credo, la libertà di manifestare isolatamente in una persona singola o in comune, le comunità, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Guardate, queste sono le parole dell'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E il Papa, direi, li fa suoi e dice difendiamoli e usiamoli veramente, perché qui nasce la dignità della persona umana. Papa Benedetto XVI si è dimostrato preoccupato, sapete, per l'aumento di correnti ideologiche che arrivano addirittura a negare che ci possa essere una dichiarazione universale. Ogni popolo ha la sua. E allora si ritorna veramente alle barricate, si ritorna a fare le guerre. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio, ve lo ricordate, è Matteo capitolo 5. Tornate indietro con me un momento negli avvenimenti. Negli anni 40 e 50 abbiamo al tempo, ricordate, Kennedy e Khrushchev, contrapposizioni e ricerca appassionata comunque di dialogo. E interviene Papa Giovanni XXIII con un documento veramente che rimane fondamentale da recuperare perché è base di cultura cristiana. Pacem in terris, cioè la Chiesa prende a cuore il problema del mondo in quel momento e dice che è un suo scopo specifico e quindi i pacifisti, che erano guardati con molto sospetto fino a quel momento, finalmente escono allo scoperto e gli uomini di buona volontà riprendono coraggio. E direi che ci furono proprio, direi, profeti della non violenza. Si ricominciò a parlare della unione stretta tra la pace e la giustizia, tra la libertà, la verità, la pace, e a pensare in termini di convivenza pacifica e non di contrapposizione o peggio ancora di eliminazione del nemico. E poi viene Paolo VI e questo Papa ancora più fortemente dice proprio sua parola questa, che la pace è un concetto vertice, e dedicò a questo il primo giorno di ogni anno, come noi continuiamo a fare, e soprattutto una bellissima enciclica, Populorum Progressio. Ecco, sentite in queste due parole il progresso dei popoli e sentite proprio come la Chiesa sente di essere appassionata della dignità di ogni creatura umana. E qualcuno ha definito questa l'enciclica più alta e più forte dei tempi moderni del secolo scorso. Ecco, i giovani di oggi, non solo loro, purtroppo non hanno vissuto queste cose e non hanno neppure l'idea di questo trapasso culturale, dei passi che abbiamo fatto e il cammino su questo tema della pace, perché questo a noi dà molta speranza, perché siamo passati da tempi di chiusura a tempi veramente di impegno. Allora è possibile sperare ulteriormente che anche sui diritti umani, anche sulla libertà religiosa, si possano fare passi importanti. Certo, la pace bisogna costruirla, amarla, ma bisogna anche capire che non è possibile instaurarla definitivamente. È un cammino di costruzione. Il Cardinal Martini in un suo discorso disse: la pace intanto ha un prezzo, bisogna essere pronti a pagarlo questo prezzo, perché se non sei disposto a dare del tuo, non puoi pretendere che altri diano del loro. E di sicuro a non usare la legge dell'occhio per occhio, dente per dente. No, il cristiano si dona per la pace, è un volontario per la pace. E poi diceva, però guardate, la pace è come una tenda e ogni tanto il vento te la butta giù, devi ricostruirla. È come un castello che è costruito con della sabbia e ogni tanto si sgretola. Quindi è un impegno, direi che ci fa capire allora la beatitudine, beati gli operatori di pace, perché non è che uno si è seduto nella poltrona della pace, come direbbe Monsignor Tonino Bello, ma la pace è una costruzione, è una lotta, è un impegno quotidiano. Allora, veniamo però al documento, almeno brevemente, mettendo in evidenza alcune parti, così chi di voi lo può trovare poi su internet o sui mezzi di comunicazione, sui giornali, può cercare alcuni punti chiavi che il Papa ha voluto sottolineare. Inizia facendo gli auguri, è ovvio, anche perché il primo dell'anno è proprio l'augurio per tutti di avere un anno di pace. E poi si rivolge immediatamente all'Iraq, che nel suo cammino, dice il Papa, verso l'auspicata stabilità e riconciliazione continua a essere scenario di violenze e di attentati, e vengono alla memoria le recenti sofferenze della comunità cristiana, in particolare l'attacco, il vile attacco alla cattedrale sirocattolica, pensate, Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, quando il 31 ottobre sono stati uccisi due sacerdoti e più di 50 fedeli che erano riuniti per la celebrazione della messa. Ecco, e adesso a questo fatto hanno poi seguito anche altre persecuzioni private dei vari cittadini cristiani. Ecco, il Papa mette subito questo al centro, come dire, attenzione, non vi sto parlando di teoria, parlo di situazioni concrete storiche. E poi direi che mette subito a fuoco il senso e il fine del suo discorso, la dignità della persona umana. Parole del Papa: nella libertà religiosa trova espressione la specificità della persona umana, che per essa può ordinare la propria vita personale e sociale a Dio, alla cui luce si comprendono pienamente l'identità, cioè chi sono io, il senso della mia vita, dove va la mia vita nella storia. Negare o limitare in maniera arbitraria questa libertà significa amputare la visione della persona umana, oscurare il ruolo pubblico della religione e rendere incapace la società di darsi delle regole e delle leggi durature e giuste. E, per comprenderci, quattro domande fondamentali che rimbalzano. Da dove vengo? Il Papa lo dice, noi siamo oggetto di un amore appassionato di Dio. Chi sono? Sono figlio. E quindi sono fratello degli altri figli che questo padre ha. Chi sono allora, quali sono le relazioni che devo instaurare con questi fratelli? È chiaramente di collaborazione, di costruzione, di lode, di ringraziamento all'unico Dio. E dove vado? Ma vado a raggiungerlo nuovamente per vivere per sempre con Lui. Allora, se io non esprimo le mie radici, da dove vengo e dove vado, e chi sono i miei fratelli, non ho la mia identità, e il Papa insiste moltissimo su questo. Allora dice ancora il Papa: Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Per questo ogni persona è titolare del sacro diritto ad una vita integra, anche dal punto di vista spirituale. Senza il riconoscimento del proprio essere spirituale, senza l'apertura al trascendente, la persona umana si ripiega su se stessa. Non riesce a trovare risposte agli interrogativi del suo cuore circa il senso della vita e a conquistare valori o principi etici duraturi, e non riesce nemmeno a sperimentare un'autentica libertà o a sviluppare una società giusta. Cioè, una persona che, guardate che oggi è più diffusa di quello che pensiamo, quello che è chiamato il pensiero debole, questo non avere un'identità specifica, questo accettare che ognuno possa pensare quello che vuole, E a quel punto quel pensare quello che vuole diventa anche avere diritto a imporre ad altri quello che lui ha pensato. E allora non c'è più una dignità della singola persona e soprattutto non c'è più una identità da difendere, perché a volte ci viene detto che addirittura anche senza alcuna ragione io voglio fare una cosa, non sono tenuto a darti conto di nulla e faccio quello che voglio. Capite le voglie che rinascono e non la progettualità umana. Che tipo di società vogliamo costruire e possiamo costruire? Allora il Papa affronta a questo punto alcuni aspetti positivi e alcuni negativi. Allora, dice aspetti positivi, dobbiamo avere la capacità di interrogarci a fondo su noi stessi e sull'origine dell'universo. Dobbiamo avere una profonda, intima risonanza dell'amore supremo di Dio, principio e fine di tutte le cose. Dobbiamo avere la capacità di trascendere la materialità, quindi non solo i bisogni materiali, ma la ricerca della verità. Dobbiamo orientare la società alla realizzazione e alla pienezza di ogni uomo e infine cercare una legittimità morale di ogni norma sociale e giuridica proprio in questa dignità che Dio ha dato ad ogni creatura umana. Qui si intrecciano verità, giustizia, etica e libertà. È proprio su questa tematica che bisognerebbe fare delle profonde riflessioni. L'aspetto negativo che il Papa mette in evidenza è la volontà che crede di essere radicalmente, direi, libera di seguire le proprie voglie, oppure che si ritiene incapace di ricercare la verità o il bene. Ci sono anche filosofi che vorrebbero, direi, negare la capacità, la potenzialità del pensiero umano di arrivare veramente a cogliere la verità e il bene. E a quel punto, chiaro, non avremo più ragioni oggettive né motivi per agire, se non quelli imposti dagli interessi del momento, commerciali, politici, del piacere, del potere. Non avrebbe un'identità da custodire l'uomo, da custodire con scelte consapevoli, e quindi non potrebbe chiedere neanche di essere rispettato, perché se uno agisce per voglie sue e passioni, chiaramente è la Babele, proprio la Babele di cui parla la Bibbia. Oppure se questo è potente, si chiama Hitler o si chiama Stalin o qualche altro nome di oggi, e impone a tutto il mondo delle idee sue, e abbiamo visto i disastri che ne sono risultati. Ecco, il Papa prosegue dicendo che la libertà religiosa fa in modo che ogni persona deve poter esercitare liberamente il diritto di professare e manifestare la propria religione, e usa le stesse parole che vi ho letto prima parlando della Dichiarazione Universale dell'articolo 18. Ma poi mette in evidenza ancora i due estremismi più pericolosi: il fondamentalismo religioso che vuole imporre, o il laicismo che vuole negare la religione, e chiede che siano i cittadini, attraverso l'opera democratica di cittadini coscienti della propria alta vocazione, parole sue, a cercare e a diffondere nella società i valori profondi per cui ogni creatura può essere veramente rispettata. E concludo con la conclusione stessa del Papa questo documento. Dice: la pace è un dono di Dio e al tempo stesso un progetto da realizzare, mai totalmente compiuto. Una società riconciliata con Dio è più vicina alla pace, che non è semplicemente assenza di guerra, non è meno frutto del predominio militare o economico, né tantomeno di astuzie ingannatrici. La pace, invece, è il risultato di un processo di purificazione, di elevazione culturale, morale, spirituale, di ogni persona e di ogni popolo, nel quale la dignità umana è pienamente rispettata. E conclude: invito tutti coloro che desiderano farsi operatori di pace, e soprattutto i giovani, a mettersi in ascolto della propria voce interiore, per trovare in Dio il riferimento stabile per la conquista di un'autentica libertà, e trovare in Dio la forza inesauribile per orientare il mondo con uno spirito nuovo, capace di non ripetere gli errori del passato. Ecco, ci fermiamo con una breve stacco musicale per riflettere un momento su queste cose prima di passare alla seconda parte. Nella prima parte abbiamo riletto e ambientato il discorso, il messaggio del Papa per la giornata della pace dal titolo La libertà religiosa è via per la pace. In questa seconda parte vorrei parlarvi proprio della pace, ecco, e alleggerire anche un pochino la trasmissione. E inizio con una poesia di Bertolt Brecht. I bambini giocano. E dice la poesia, i bambini giocano alla guerra, è raro che giochino alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai pum e ridi, il soldato spara e un altro uomo non ride più. È la guerra. C'è un altro gioco da inventare, far sorridere il mondo, non farlo piangere. Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco, che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bimbi, che spesso non ne hanno. Perché tu ne hai troppi, che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci, che la tua mamma non è solo tutta tua, che tutti i bambini del mondo sono tuoi amici, e pace è ancora non aver fame, non aver freddo, non aver paura. Ecco, se queste sono le parole di Bertolt Brecht, le parole di Paolo agli Efesini sono molto più solenni. Nel secondo capitolo di questa lettera c'è veramente una pagina che ci dà le ali, è anche è parola di Dio ed è preghiera, seguitela proprio con il cuore ringraziando il Signore. Voi eravate lontani dal Cristo, eravate stranieri, non appartenevate al popolo di Dio, eravate esclusi dalle sue promesse, dalla sua alleanza, eravate nel mondo persone senza speranza e senza Dio. Ora invece, uniti a Cristo Gesù, per mezzo della sua morte, voi che eravate lontani, siete diventati vicini. Infatti Cristo è la nostra pace. Egli ha fatto diventare un unico popolo i pagani e gli ebrei. Egli ha demolito quel muro che li separava e li rendeva nemici. Infatti, sacrificando se stesso, ha abolito la legge giudaica con tutti i regolamenti e le proibizioni. Così ha creato un popolo nuovo e ha portato la pace fra loro. Per mezzo della sua morte in croce li ha uniti in un solo corpo e li ha messi in pace con Dio. Sulla croce, sacrificando se stesso, egli ha distrutto ciò che li separava. Come dice la Bibbia, egli è venuto ad annunziare il messaggio di pace, pace a voi che eravate lontani e pace a quelli che erano vicini. Per mezzo di Gesù Cristo, noi tutti, ebrei e pagani, possiamo presentarci a Dio Padre uniti dallo stesso Spirito Santo. Di conseguenza, ora voi non siete più stranieri né ospiti, anche voi insieme con gli altri appartenete al popolo e alla famiglia di Dio. Siete parte di quell'edificio che ha come fondamento gli apostoli e i profeti e come pietra principale lo stesso Gesù Cristo. È Lui che dà solidità a tutta la costruzione e la fa crescere fino a diventare un tempio santo per il Signore. Uniti a Lui, anche voi siete costruiti insieme con gli altri per essere la casa dove Dio abita per mezzo dello Spirito Santo. Che bella questa pagina di Paolo. Ecco, se poteste rileggerla davanti al presepe, allora a quel punto vi diventerebbe chiaro che la vera poesia è che quel bimbo che nasce, quella mamma santa di Maria che ce lo dona, sono la primizia di questo disegno meraviglioso per cui non siamo più nemici né fra di noi, tantomeno con Dio, ma siamo diventati, pensate, il tempio, la casa dove Dio abita per mezzo dello Spirito. E questo è il grande dono di Natale. Se ci scambiamo dei doni materiali, giustamente, per esprimere gioia e riconoscenza, ma è perché abbiamo capito che il vero dono l'abbiamo ricevuto tutti gratuitamente dal Signore. Don Primo Mazzolari, un prete coraggiosissimo del periodo della guerra 40-45, e che nel periodo precedente si opponeva alla dittatura, scrive: sono secoli e secoli che ci muoviamo l'uno contro l'altro, che innalziamo e abbattiamo confini, costruiamo cimiteri e rancori, e non abbiamo ancora capito che per vivere bisogna vivere insieme. E che è sciocco, oltre che omicida, parlare di grandezza, di potenza, di supremazia e di altre brutte consimili cose, quando si sa per esperienza che è come scavarsi la tomba. Allora Natale deve essere veramente la ricerca della pace. Allora, una parola del Cardinal Martini, che dice: la pace è il più grande bene umano, perché è la somma di tutti i beni messianici. Come la pace è sintesi e simbolo di tutti i beni, così la guerra è sintesi e simbolo di tutti i mali. Pace non è solo assenza di conflitto o cessazione di ostilità, non è neppure soltanto la rimozione di parole o gesti offensivi, come ci chiede Matteo nel capitolo 5 del suo Vangelo, neppure solo perdono o rinuncia alla vendetta, o saper cedere pur di evitare di entrare in lite. Tutto questo ci vuole, ma pace è relazione, è frutto di alleanze durature e sincere, a partire dall'alleanza che Dio fa in Cristo, perdonando l'uomo, riabilitandolo davanti a se stesso, come suo interlocutore d'amore per sempre. In virtù di questa unità e di questa alleanza, cioè quella che Dio ha stabilito nel Natale con ogni creatura umana, ciascuno vede nell'altro anzitutto uno simile a sé, come lui, amato e perdonato da Cristo per primo e quindi anche da noi. Se è cristiano, se siamo cristiani, noi dobbiamo leggere sul volto del fratello il riflesso della gloria di Cristo e lo splendore della Trinità. E allora dovremmo dirgli: tu sei sommamente importante per me, ciò che è mio è tuo, ti amo più di me stesso, le tue cose mi importano più delle mie. Capite, che se entriamo in questa dimensione che il Cardinal Martini ci suggerisce, diventiamo davvero costruttori di pace pagando il prezzo necessario. E concludo le mie parole prima di dare di ascoltare gli ascoltatori, tornando a una pagina di Giovanni Paolo II nel 1 gennaio del 96, quando lui disse, proprio direi meditando sul bambino Gesù: diamo ai bambini un futuro di pace. La pace è dono di Dio, ma dipende dagli uomini accoglierlo per custodire un mondo di pace. Il figlio di Dio, infatti, non è venuto in potenza e gloria, come sarà alla fine dei tempi, ma come un bambino bisognoso e in condizioni disagiate, condividendo interamente la nostra condizione umana, escluso il peccato. Egli ha assunto anche la fragilità e l'attesa di futuro proprio dell'infanzia. Da quel momento decisivo per la storia dell'umanità, disprezzare l'infanzia è disprezzare colui che ha voluto manifestare la grandezza di un amore pronto ad abbassarsi e a rinunciare ad ogni gloria per redimere l'uomo. Gesù si è identificato con i piccoli e quando gli apostoli discutevano su chi fosse il più grande, egli prese un fanciullo, se lo mise vicino e disse: chi accoglie questo fanciullo nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Il Signore ci ha messo in guardia con forza contro il rischio di dare scandalo ai fanciulli. Ai discepoli chiese di tornare ad essere bambini e quando essi cercarono di allontanare i piccoli si indignò: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. Ecco, così Gesù rovesciava il modo corrente di pensare Gli adulti devono imparare dai bambini e imparare da loro le vie di Dio, dalla loro capacità di fiducia, di abbandono. Gli adulti possono apprendere a invocare con la giusta confidenza Abba, papà, padre, padre nostro, farsi piccoli come bambini, affidati totalmente al padre, rivestiti di mitezza evangelica. Oltre che un imperativo etico e un motivo di speranza, anche là dove le difficoltà fossero tali da scoraggiare, è il nostro impegno per costruire la pace. La persona che sa ritrovare la semplicità del bambino può riprendere a sperare. Lo può innanzitutto perché sappiamo di poter contare su un Dio che vuole la concordia fra tutti gli uomini nella comunione pacificata del suo regno. Ecco, la poesia finale che ci aiuta così, direi, a dare un tono anche così poetico a quanto vi ho detto, è la poesia intitolata Ho dipinto la pace. Avevo una scatola di colori, brillanti, decisi, vivi, una scatola di colori di cui alcuni caldi e altri molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti, non avevo il nero per il pianto degli orfani, non avevo il bianco per le mani e il volto dei morti, non avevo il giallo per la sabbia ardente, ma avevo l'arancio per la gioia della vita, il verde per i germogli e i nidi, il celeste dei chiari cieli splendenti, il rosa per i sogni e il riposo. Mi sono seduta e ho dipinto la pace.
Ora diamo spazio ai vostri interventi telefonici. Una pausa musicale, poi Don Ferdinando risponderà alle vostre domande che vi preghiamo siano attinenti al tema che oggi ho trattato, che vi ricordiamo, libertà religiosa, via della pace, il messaggio del Papa per la giornata della pace 2011. Numero telefonico di Radio Maria 031-610-610, per chiamate dall'estero prefisso 0039-031-610-610. Grazie. Sì, pronto.
È Don Ferdinando?
Sì.
Sono Eugenia, sono nativa del Mantovano, di Asola, e Don Primo Massolari era il mio professore di religione che veniva in bicicletta veniva in bicicletta allora, in tempo di guerra, prima.
Ma che fortunata!
E io, guardi, sono commossa. Io penso, io sono ormai, sono fuori da 50 anni dal mio paese nativo, sono a Salso Maggiore.
Sì.
Però voglio dire, tutte queste mie coetanee che hanno... Anche loro staranno esultando perché sentendo Primo Mazzolari per loro vuol dire un padre che era vero e ci dava una religione che era nel cuore, capisce?
Certo, certo.
Era una cosa profonda quanto lo stimavamo. E veniva sempre in bicicletta, neve, sempre in bicicletta.
E
sono contenta che oggi ho potuto prendere la linea perché tante volte che ne parliamo di Don Primo Mazzolari però non riesco. Grazie infinite Don Ferdinando delle parole che ha detto che entrano nel cuore.
Grazie a te Eutimia, è davvero questo profeta dei tempi moderni, come lo chiamava Paolo VI, ha fatto scuola nel silenzio e accettando la persecuzione. E quindi anche questo ci deve far capire che la pace ha veramente un costo. Bene, pronto? Pronto? Pronto?
Grazie, buonasera. Pronto, padre?
Sì.
Allora, buonasera, con tanti auguri del Santo Natale.
Grazie, come ti chiami?
Sento di spolverare.
Come ti chiami?
Mi chiamo Amadia, dalla provincia di Brindisi.
Sì.
Allora, rispolverato in questo commento da parte sua, del Santo Padre. E dato che io sono vissuta proprio in questo periodo che di Paolo VI era già una bambina, però le sentivo dopo la guerra, la seconda guerra mondiale che era accaduta. E quindi sentivo nel 68 questa ansia di rinnovamento, ma che ci sono anche delle proteste. E comunque a livello europeistico io poi ho insegnato nel 64 ai ragazzi a scuola elementare e abbiamo trattato molto bene quelli dei diritti dell'uomo. Della dignità umana e abbiamo fatto molti commenti sui diritti umani collegati con la storia, con la geografia e dicevamo proprio, passavamo proprio che tutti abbiamo diritto a vivere, ad essere rispettati e si apriva poi anche il concetto del centro educativo mondiale a cui ho potuto partecipare anche a molti conferenze che si trattavano in situazione anche Olivia Tabbiodore che ho partecipato volentieri e quindi si respirava questo senso. Poi abbiamo anche fatto su quanto riguarda la prima entrata europea delle nazioni straniere e quindi abbiamo colorato l'Europa e mancava ancora la Grecia e qualche altra che non ancora erano entrate, quindi c'era questo desiderio di allargamento e di trattarci con tutti uguali, come anche i bambini che venivano da parte diversa, con handicap diverse, quindi tutti quindi con un insegnamento individualizzato.
Molto, molto bene, Nadia, sono molto contento che tu hai fatto questa esperienza, anche perché sei vissuta proprio in un momento forte in cui era necessario fare il passaggio a quest'idea dei diritti umani. Guarda, il Papa ci ha dato una grande lezione oggi, perché usando questo linguaggio, che è accettato anche dai non credenti, ci permette di dialogare, il Papa ha insistito molto nel documento sul dialogo, in modo tale che lo costruiamo insieme il mondo più giusto, la costruiamo insieme la libertà religiosa, perché nel momento stesso in cui uno privatamente vuol farlo da solo, diventa aggressione nei confronti degli altri. Quindi capisci che è proprio il coinvolgimento di tutta l'umanità e dobbiamo cominciare dai più piccoli educandoli che abbiano veramente consapevolezza della dignità che Dio stesso ha dato ad ogni creatura e a partire da quello mettere il fondamento dei diritti umani, perché se non c'è il fondamento di un Dio creatore che ti ha chiamato all'esistenza, il fondamento è un pezzo di carta che potrebbe essere cambiato da un giorno all'altro. Bene, grazie Nadia, avanti con un altro interlocutore. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, buonasera.
Come ti chiami?
Si sta parlando di pace. Sì, però vedo che tante volte non c'è pace, neanche proprio nei luoghi sacri, nelle parrocchie, ci sta discordia, non c'è amore. si vede che pensano tutto, ma non alla preghiera, non al senso di pace. Si pensa, ho sentito ieri sera per televisione, per radio, che si parlava i sacerdoti che vanno soprattutto a pizzerie, robe varie, non pensano agli ammalati, non pensano a dare una parola di conforto. Allora una persona si sente male, perché tu, insomma, la cosa principale è quella, tu hai cercando aiuto dove c'è il Signore, però tu la proprio che non trovi,
certo.
Lo devi cercare da solo.
Ascolta, io non so il tuo nome perché non me l'hai detto.
Io non ti stanno vicino.
Come ti chiami? Ma questa interlocutrice che non mi ha detto il nome, io rispondo due cose molto importanti. La prima, non raccattare i rifiuti. Purtroppo la vita produce rifiuti, ma non soffermarti a raccoglierli. Invece guarda coloro che costruiscono il bene. È vero, io per primo so di essere fragile e debole, il Signore mi perdona e lo ringrazio. Penso che anche tu riconosci che avrei dei momenti di difetto e il Signore ci ha detto 70 volte 7 perdonate. E quindi la debolezza umana c'è, però noi dobbiamo guardare a quello che ci permette di costruire. Non dobbiamo soffermarci sugli aspetti più deboli, più fragili, che potrebbero scoraggiarci. Ma perché? Ma perché abbiamo la sicurezza che il Signore è con noi e ci perdona. Cioè è a partire da questo è che il Natale, vedi? Un Dio che si fa uomo per condividere la tua esperienza fragile, ma proprio dall'interno della fragilità ti fa vedere l'amore gratuito. Quello che dicevo prima del Cardinal Martini, che diceva la pace è una tenda da ricostruire giorno per giorno e devi pagare il tuo prezzo. Se non vuoi pagare un prezzo, non puoi costruire la pace. Bene, grazie. Passiamo a un altro interlocutore. Pronto?
Pronto. Sono Giuseppe da Palermo. Buona
e ti chiami? Come ti chiami?
Giuseppe da Palermo.
Giuseppe
da Palermo.
Sì, sì.
Allora, io vorrei fare intanto una riflessione. Vorrei soffermarmi sul significato del dono natalizio di cui lei ha parlato durante il suo insegnamento.
Sì.
Il dono che in realtà, in fondo, siamo noi il dono per l'altro, piuttosto che il dono materiale. Ed è questo l'invito che vorrei dare a tutti gli ascoltatori. E tra l'altro facendo riferimento al dono che Dio ci ha fatto con suo figlio che è nato per tutti noi. Quindi noi di conseguenza siamo il riflesso di questo dono. L'altra domanda, cioè brevissima, che volevo farle è l'ultima riflessione che ha fatto sul disegno ipotetico della pace, con i colori, eccetera. È una poesia scritta da qualche parte oppure è stata una riflessione sua spontanea? Lascia a me la risposta, allora ascolto per radio, grazie.
Allora Giuseppe, grazie delle due cose. Che dunque la poesia finale è intitolata Ho dipinto la pace di Sorek con la K finale, e su internet la trovi immediatamente. E invece vengo a quello che tu hai detto, che è molto importante, è vero. E noi siamo il vero dono per gli altri, o meglio ancora il Signore che vive nei nostri cuori, perché vedi, è magnifico meditare nel Natale che il dono arriva gratuitamente dall'alto, ti riempie, a quel punto tu sei in grado di a tua volta essere dono per l'altro, regalare agli altri. E che cosa gli regaliamo? Cardinal Martini diceva una relazione stabile, ecco. Questo mi pare importante, pensa alla famiglia, pensa ai genitori e figli, pensa alle comunità parrocchiali, pensa a tutti coloro che vogliono costruire veramente pace e libertà religiosa. Relazione stabile, e la relazione stabile se nasce veramente dal cuore abitato dal Signore. Io direi che possiamo prendere l'ultimo intervento. Pronto?
Pronto?
Sì,
sono
dimmi.
Massimo di Bisogna.
Sì, Massimo.
Volevo dare la mia testimonianza, da una parte è gioiosa, dall'altra è una sofferenza. La prima cosa è che mio figlio è morto per incidente e da questa morte è avvenuta la mia conversione, e per me è stata una gioia, perché so che Dio, ho chiesto subito, se Dio ha permesso questo significa che c'era un motivo, e la mia conversione. Adesso che voglio aiutare gli altri che mi vengono quasi incontro, persone che conosco che andavano in chiesa, hanno avuto delle perdite, dei distacchi, e loro sono, hanno avuto il terremoto come ce l'ho avuto io, e ancora non si sentono in grado di accettare questo evento. Dice, la mia vita era buona, era felice, adesso mi si è tutta cambiata. Allora lì vedo la sofferenza degli altri, che dentro di me mi attacca questa sofferenza, perché leggi proprio le parole di Gesù quando dice vegliate giorno e notte, perché quando arriva arriva come un ladro. La morte fa parte della nostra vita, ce l'abbiamo da quando che nasciamo, e vedo negli altri la sofferenza, vedo il livello di accettazione, quello che Dio ha voluto per noi, perché ognuno di noi ha un disegno, e lì ti fa capire che essere cristiani è credere nella parola di Dio, perché chi lascia questo mondo va nel mondo migliore, e che poi non è che spariscono, Dio li ha messi vicino a noi come nuovi angeli.
Grazie Massimo, dalle tue parole devo proprio dire che hai maturato una seria riflessione sul significato della vita e della morte, fino ad arrivare, e questo è bellissimo, a pensare che tuo figlio in questo momento è nella gioia del Signore ed è il tuo alleato, quello che tu proteggevi oggi ti protegge. Ecco, certo, il dolore è distacco, la morte è un momento drammatico su cui non si può scherzare, però ecco, illuminata dalla forza della fede, uno riesce davvero addirittura a scoprire che attraverso situazioni non augurabili il Signore comunque dà quelle grazie, quella luce, quella forza per cui tu riesci a trasformare, beh, pensa Gesù in croce che muore, a trasformare la morte nella vita. Allora ti ringrazio molto della tua testimonianza, Massimo. Io chiuderei con una preghiera finale questa nostra trasmissione, ho scelto una preghiera a Maria perché mi pare che in questa vigilia prossima, insomma, del Natale, non potevo fare a meno di rivolgermi a Maria, e la faccio precedere da un'altra piccola poesia. Lo faccio per la gioia degli ascoltatori e soprattutto dei più giovani. È brevissima la poesia e dice: nella mia casa ci sono due stanze, due lettini, una piccola finestra e un gatto bianco. Nella mia casa mangiamo solo la sera, quando il mio babbo torna a casa con il sacchetto pieno di pane e di pesce secco. Nella mia casa siamo tutti poveri, ma il mio babbo ha gli occhi celesti, la mia mamma ha gli occhi celesti, il mio fratello ha gli occhi celesti, io ho gli occhi celesti, anche il gatto ha gli occhi celesti. Quando siamo tutti seduti a tavola, nella nostra casa sembra che ci sia il cielo. Mi pare bellissima conclusione di una bimba della Costa Rica, molto povera, che ha scritto questa semplicissima poesia sulla pace. E adesso preghiamo insieme Maria. Ho scelto Maria, sposa dello Spirito Santo. O Maria, figlia di Dio Padre, madre di Gesù, sposa dello Spirito Santo, tempio dell'unico Dio, ti riconosciamo nostra sorella, meraviglia dell'umanità, portatrice di Cristo nostra vita, segno di speranza e di consolazione. Immagine ideale della Chiesa, rendici un cuore solo e un'anima sola con te, per proclamare quanto grande è il Signore e riconoscere con gioia la sua presenza nel mondo. A te, scelta da Dio per una missione unica nella storia della salvezza, consacriamo noi stessi, la nostra attività e la nostra esistenza. Poni il tuo sigillo nel profondo della nostra persona, perché rimaniamo sempre fedeli a te e a Dio soprattutto. Riversa su di noi il tuo amore di madre, accompagnaci nel cammino della vita, sazia la nostra fame col pane della parola e dell'Eucaristia.